Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Sono Beatrice e vi propongo la lettura del romanzo Non chiamatemi Ismaele di Michael Gerard Bauer. Edoardo leggerà integralmente le parti più significative dell'opera e io vi fornirò il riassunto degli elementi di collegamento tra una parte e l'altra. Buon ascolto. Parte quinta. Gioia somma, intima gioia, a colui il quale, contro gli dèi e i comandanti orgogliosi di questa terra, rimane sempre inesorabilmente se stesso. Da Moby Dick, Herman Melville. Capitolo 45. Male riunione, messa, cerimonia di premiazione, serata sorpresa di fine anno.
La sera della tradizionale riunione, messa, cerimonia di premiazione a sorpresa di fine anno, il clima era caldo e afoso. La cosa non mi sorprese affatto. Era sempre caldo afoso la sera della tradizionale riunione messa e cerimonia di premiazione a sorpresa di fine anno. A quanto pareva, si trattava di una particolare legge meteorologica. Mia madre mi diede un passaggio fino al cancello della scuola. Di solito l'evento di fine anno era un affare di famiglia, ma quella sera la mamma aveva una cena di beneficenza cui non poteva mancare e papà doveva badare a Prue, che aveva ancora un po' di febbre. Avevo insinuato che probabilmente si trattava di una febbre da surriscaldamento del cervello per l'uso eccessivo. E Prue aveva replicato che, in tal caso, si trattava di un morbo cui sarei stato immune a vita. Mai mettersi contro un semigenio, neppure quando è malato. Ad ogni modo, percorsi il lungo tragitto che conduceva all'ingresso della palestra e seguì il flusso di gente che entrava. Sul fondo della sala, che stava velocemente riempiendosi, si ergeva un ampio palco drappeggiato con le insegne e le bandiere dei colori della scuola, pieno di enormi mazzi di fiori. In tutto il salone centinaia di programmi sventolavano davanti a visi accaldati, come ali nervose, di falene pronte a spiccare il volo. Mancavano solo 15 minuti all'inizio della serata. La signorina Tarango, responsabile degli oratori, stava in piedi alla destra del palco e scrutava tra la folla. Mi nascosi dietro un grande stendardo, un po' defilato. Avrei dovuto presentarmi subito al rapporto, ma prima dovevo svolgere le mie indagini. Individuare un ciuffo di capelli biondi più che familiare e un'andatura sprezzante. Non ci volle molto per trovare ciò che cercavo. Barry Bagsley fece il suo ingresso nella sala insieme a un nutrito gruppo di ritardatari e si fermò un attimo, appena oltrepassata la soglia, per parlare con Danny Wallace. Un sacco di gente stava ancora bighellonando, chiacchierando e cercando posto. Gironzolai fino all'ingresso del salone e attesi, quando finalmente Danny Wallace se ne andò. Infilai la mano in tasca e mi diressi verso Barry Bagsley. Mi sentivo come un sicario professionista. Nell'attimo in cui Barry si girò nella mia direzione, mi trovavo esattamente accanto a lui. «To, guarda chi c'è! Proprio le Tam, la creatura emersa dalle fogne. Dimmi qual è il tuo problema?» «Sono venuto solo a dirti che ti sbagliavi», dichiarai con tutta calma. «Mi sbagliavo? Che idiozie vai dicendo?» «L'altro giorno mi hai detto una cosa, ti sbagliavi. E cosa ti ho detto?» «Beh, hai detto che non sarei riuscito neppure a pregare». «Ma ti sbagli, una preghiera ce l'ho. Eccola. Te ne ho addirittura fatta una copia». «Che cavolo è questa?» Ma non restai ad ascoltare il resto. Lasciai Lee Bagsley con la faccia contorta in un ghigno sprezzante e mi diressi verso la signorina Tarango, che cominciava già a farmi segnali frenetici con le braccia. Non ricordo granché di ciò che accadde mentre Prindabel, Razza, Bill e io attendevamo il segnale della prof. Sono certo che ci furono i consueti discorsi e cerimonie di benvenuto, ma la sola cosa che mi occupava la mente era quello che stavo per fare io. Passai la maggior parte del tempo a fissare il testo che avrei letto. Non era la frase che il signor Barker mi aveva aiutato a scrivere. Questa l'avevo composta per conto mio. Era la stessa che avevo appena messo in mano a Barry Bagsley e che stavo per declamare di fronte all'intera scuola. Lasciai scorrere lo sguardo su quelle parole. Sembravano così semplici, così innocue, piccoli segni su un foglio di carta. Le rilessi per la centesima volta. Preghiamo perché Barry impari a rispettare gli altri, invece di fare il burlo aggredendoli e mortificandoli continuamente. Sentii una mano sfiorarmi la spalla. Era la signorina Tarango. Poco dopo salimmo sul palco e ci mettemmo in fila dietro il grande leggio sul podio. Perlustrai con lo sguardo la palestra affollata. Tre nutriti gruppi di sedie la occupavano. Un'ampia sezione centrale e ai suoi lati due ali più strette. Non mi ci volle molto per individuare Barry Bexley. Era seduto più o meno a metà della sala, quasi al centro. Non aveva un'aria contenta. Anzi, direi che questo era uno dei casi in cui l'espressione ribollire di rabbia calzava a pennello. I suoi occhi si erano trasformati in due spiragli scuri e le labbra fremevano come se stesse digrignando i denti. Sono certo che era solo frutto della mia immaginazione, ma mi sembrò proprio che stesse ringhiando. Se fosse stato un cane, le autorità lo avrebbero dichiarato pericoloso e lo avrebbero fatto sopprimere all'istante. La cosa sconvolgente era che, anche se sapevo che Barry Bexley voleva farmi a pezzettini, non me ne importava nulla. Avrei ottenuto la mia vendetta. Non c'era modo di fermarmi. In fondo, cosa poteva fare? Alzarsi davanti a tutti e ordinarmi di stare zitto? Arrampicarsi sul palco e placarmi buttandomi a terra? Farmi fuori con una raffica di mitra? No. Era del tutto impotente, lo avevo in pugno. Prindabel fu il primo a salire sul podio e a leggere la sua supplica. Non udii una parola di quel che disse. Tenevo gli occhi fissi su Bexley. Scuoteva leggermente il capo e mi scoccava occhiate di fuoco, mentre le labbra sillabavano alcune parole. Non avevo bisogno di un interprete. Il messaggio arrivava forte e chiaro. Era una cosa tipo: non farlo, non provarci nemmeno, o ti strapperò la testa e te la ficcherò su per il di dietro. Prindabel scese dal podio e Razza prese il suo posto. Mentre Razza leggeva, Barry Bexley continuò a rivolgermi le stesse occhiatacce torve, ma al termine della preghiera le cose cambiarono leggermente. Comparve la prima crepa. Barry distolse lo sguardo da me. Lanciò un'occhiata a destra, una a sinistra e si agitò sulla sedia, a disagio. Bill Kingsley prese lentamente posizione dietro il microfono. Studiai Bexley con più attenzione. Gli stava succedendo qualcosa. Cercava di mantenere un'aria truce, ma non ci riusciva. I suoi occhi continuavano a correre da un lato all'altro. A un certo punto si voltò completamente per gettare un rapido sguardo al fondo della sala. Quando tornò a fissarmi, la sua espressione si fece per un attimo contrita e un vortice di emozioni diverse gli passò sul volto. Da qualche parte, sotto tutta l'arroganza, la rabbia, l'aria di sfida e di minaccia, si indovinavano brevi ma inconfondibili lampi di panico. Bill finì di leggere. Mi fece avanti e salì sul podio. Il microfono era a mezz'aria vicino alla mia bocca. Barry Bexley si rannicchiò sulla sedia. La sua faccia pareva fatta di pasta di pane. Mi guardava e continuava a scuotere la testa, ma non c'era più alcuna minaccia nel suo sguardo. Poi vidi una mano allungarsi e andarsi a posare dolcemente sul suo ginocchio. Apparteneva alla signora seduta accanto a lui. Non l'avevo notata prima. Si girò verso Barry, chinandosi su di lui con un sorriso preoccupato. Capii che gli stava domandando se si sentiva bene. Doveva trattarsi della signora Bexley. Ma mi sembrava impossibile. Era già abbastanza difficile immaginare che Barry Bexley avesse una madre. Figuriamoci una madre con un'aria così. Beh, così carina. La osservai mentre si voltava di nuovo per sussurrare qualcosa a un uomo seduto alla sua destra. Il signor Bexley? Perché non indossava ciabatte e pantaloni corti? E non ruttava come un ubriaco, insultando quelli che gli stavano attorno? Cosa faceva lì, in completo e cravatta? A sorridere alla moglie e a stringerle teneramente la mano. Avevo un compito da portare a termine e per nulla al mondo mi sarei lasciato distrarre. Abbassai il microfono e mi sporsi in avanti. Preghiamo. La mia voce colmò la palestra. Mi parve provenire da un'altra persona, da un punto esterno al mio corpo. Per la prima volta nella vita stavo in piedi davanti a un pubblico e non mi sentivo nervoso. Guardai Barry Bexley laggiù, rannicchiato contro lo schienale della sedia, neanche stesse per essere schiacciato dall'accelerazione di un razzo. Scuoteva ancora la testa da una parte all'altra, ma così debolmente che soltanto io potevo accorgermene. Le sue labbra continuavano a formare parole e frasi. Le uniche che riconobbi furono «No, non lo fare, per favore!». Lo fissai dritto negli occhi. Tutta l'arroganza era svanita. Non restava altro che timore, angoscia. Erano gli occhi di uno che sa di non avere più scampo. «Preghiamo perché Barry...» Scandivo le parole lentamente, con chiarezza, e quando pronunciai il suo nome, Barry Bexley si accasciò sulla sedia come un pugile all'angolo. I suoi occhi avevano di nuovo cambiato espressione. Ora erano vuoti, spenti, sconfitti. L'avevo visto sul volto del fratellino di Kelly Faulkner e su quello di Bill, e l'avevo avuto anch'io sul mio viso. Un silenzio preoccupato invase la palestra. Tutti aspettavano che io parlassi. Guardai Barry Bexley un'ultima volta. Avevo sognato questo momento per tutta la settimana, ogni singolo giorno. Ricominciai da capo. Volevo che la mia supplica venisse al meglio. Preghiamo perché Barry... Brandivo l'arpione. Ero in posizione pronto al lancio. Perché Barry... Dovevo soltanto scagliarlo. Perché le barriere che ci separano e ci tengono divisi possano essere superate e perché impariamo ad andare d'accordo gli uni con gli altri.
Capitolo 46esimo. Bollenti pupe spaziali senza veli.
Sì, lo so cosa avevo detto, che gliela avrei fatta pagare, che nulla mi avrebbe fermato. E allora cos'era successo? Perché non ero andato fino in fondo? Beh, credo che la mamma di Barry Bexley abbia molto a che fare con la risposta. Vedete, anche mentre tenevo Barry sotto tiro e mi figuravo già la vittoria finale, non riuscivo a smettere di pensare alla signora Bexley e a quanto sarebbe stata imbarazzata, ferita e triste per le mie parole. Non se lo meritava, e neanche suo marito. Non se lo meritava neppure la signorina Tarango, che era tanto fiera della squadra di dibattito e che avrei deluso, né padre Jerome, cui avrei rovinato la serata d'onore della scuola, né il signor Barker, cui sarebbe toccato sbrogliare la matassa per l'ennesima volta. E non sarebbero stati i soli a restarci male. C'erano anche le famiglie e gli amici che avevano partecipato, quelli che avevano sgobbato per mettere sulle decorazioni, disporre i fiori e preparare la musica. E la mia famiglia? Come si sarebbero sentiti scoprendo cosa avevo combinato? Ma c'era un'altra ragione per cui non ero riuscito ad andare fino in fondo. L'espressione sul volto di Barry Bexley, quella che io avevo provocato, quella che mi ricordava il fratellino di Kelly Faulkner, Bill Kingsley e me stesso. Non volevo diventare il tipo che fa sentire gli altri a quel modo, chiunque essi fossero. Non so spiegare come mi sentivo, tornando al mio posto. Sapevo di aver preso la decisione giusta ed ero contento che fosse tutto finito. Ma sentivo anche che nulla di quel che avevo fatto sarebbe servito ad aiutare Bill Kingsley. Tentavo di convincermi che le vacanze gli avrebbero regalato un po' di sollievo, e tuttavia mi rendevo conto che sarebbero passati in un attimo, come la calma nell'occhio del ciclone. E poi il ciclone Barry sarebbe tornato a imperversare. Stavo ancora rimuginando una possibile soluzione, quando udii padre Jerome augurare a tutti un tranquillo ritorno a casa, e la palestra si sciolse in una fragorosa marea di suoni e corpi. A quel punto mi accorsi di avere un disperato bisogno d'aria fresca per schiarirmi le idee. «Ismaele, ti senti bene? Mi hai fatto un po' preoccupare quando stavi lassù». Era la signorina Tarango. «Sto bene, non è stato nulla. Stavo solo usando le pause per creare un effetto drammatico, come ci ha consigliato lei, signorina. Ah, davvero? Domandò sospettosa la signorina Tarango. Beh, forse dovrei fare ancora un po' di pratica. A ogni modo, siete stati tutti bravi. E non soltanto stasera. Ora andate e godetevi il meritato riposo. Vi rivedrò l'anno prossimo, cresciuti e migliorati. Arrivederci, signorina, e buone vacanze anche a lei. Non si senta troppo sola senza di noi. La signorina Tarango si strinse le mani al petto, batté le ciglia e sospirò. Sarà davvero terribile stare sdraiata là sulla spiaggia per giorni e giorni senza nemmeno un tema dei ragazzi del nono anno. Uno solo a tenermi compagnia? Ma tu mi conosci. Sono forte come una roccia. In qualche modo me la caverò. La battuta ci fece ridere e ci fece anche immaginare la signorina Tarango, distesa su una spiaggia. Potremmo sempre buttar giù qualche temino da portar via, se proprio ci tiene. Suggerì Razza. Non provateci se vi preme la vita, ribatté la signorina Tarango, scatenandoci contro le sue fossette quasi fossero cani da guardia. Ciao ragazzi, la guardammo allontanarsi fendendo la folla. Alcuni insegnanti ti facevano proprio venir voglia di tornarci a scuola. Bene, io me ne vado, annunciò bruscamente Ignazio Sprindabel. È stato interessante, signori, disse facendo un cenno col capo a ciascuno di noi. Non lo sopporto quando Prindabel fa il sentimentale, commentò Razza, fingendo di asciugarsi una lacrima prima di rivolgere l'attenzione alla mogia figura che gli stava a fianco. Bene, Bilbo, dimmi quali sono i tuoi programmi per le vacanze? Dare un ultimo ritocco alla macchina del tempo? Rammendare i buchi del tuo costume da Spider-Man? Andare in autobus fino al lato oscuro della forza? Cambiare la pila della tua spada laser? Bill scosse la testa cupamente. Niente di che, rispose in tono piatto. Starò a casa. Probabilmente andrò a vedere qualche film e cose del genere. Lo scrutai in volto. L'eroe della semifinale di dibattito era svanito nel nulla. Ci doveva essere un modo per farlo tornare. Ma quale? Come sempre fu Razza a interrompere i miei pensieri. Film? E cosa andrai a vedere? Bill si strinse nelle spalle. Guerriere nello spazio, terrore senza fine, credo. Quello lo devo proprio vedere. Sì, bene, torrone senza fine. È già uscito? Grande! Amico mio, sarebbe fantastico. Io vengo di sicuro. Quando ci vai, Billy Bello? Non so. Io pensavo di andarci la prossima settimana, probabilmente. Forse martedì? Fantastico, martedì mi va benissimo. E tu, Ismaele? Ci vieni o no? Beh, sì, d'accordo, certo. Cioè, se per Bill va bene, sì. Se va bene? E perché non dovrebbe andargli bene? Qual è il problema? Non ti dispiace se ci aggreghiamo, vero Billy? Un barlume di vita brillò nello sguardo confuso di Bill. No, io... per me va bene, sì, bene, fantastico. Allora siamo d'accordo. Ehi, gente, i guerrieri dello spazio. Vado pazzo per quei tipi. A quel punto Bill aggrottò la fronte e fece la domanda che stava girando anche nella mia testa. Ma io pensavo che la roba di fantascienza ti facesse schifo. Non so come, Razza riuscì ad assumere un'espressione contemporaneamente stupita e afflitta. Da dove ti è uscita questa idea balzana, Billy Bello? Sai, dovresti proprio smettere di sperimentare quei bisturi da cranio sulla tua testa. Che vai dicendo? Fare schifo. A me? Amico, non vedevo l'ora che uscisse Guerrieri dello Spazio. Io sono un fan sfegatato dei Guerrieri dello Spazio. È fichissimo, proprio il massimo. Sai, sono un autentico guerriero. Uno spaziale, col certificato. Sono un matto spaziale. Te l'assicuro, nel mio cervello non c'è altro che lo spazio. Allora, qual è il tuo preferito? Indagò sospettoso Bill. Razza fece una faccia perplessa. Il mio preferito cosa? Il tuo film preferito della serie. Il mio è Guerrieri dallo spazio, l'assassinio del re. Razza annuì pensoso e si morse il labbro. Poi, prima di dare la sua ponderata opinione, tamburellò le punte delle dita le une contro le altre. A dire il vero, il mio preferito è Guerrieri dello spazio, bollenti pupe spaziale senza veli. Forse non l'hai mai sentito nominare. Ha avuto una distribuzione molto limitata, ma si è trasformato subito in un cult. E anche se devo ammettere che la storia e i dialoghi lasciano un po' a desiderare, penso che la fotografia, in particolare la cura dei dettagli, sia veramente mozzafiato. Bill Kingsley restò a bocca aperta.
Ismaele e i suoi amici decidono di frequentarsi anche durante le vacanze. Ismaele è felice per Billy, che non rimarrà solo. Capitolo 47. La mamma di Hannibal Lecter.
Mentre guardavo Razza e Bill Kingsley scomparire tra la folla, mi resi conto che ormai nulla avrebbe potuto cancellarmi il sorriso dalla faccia. «E lo hai trovato divertente, mi sa!» Mi voltai. Il sorriso mi scomparve all'istante. Non avevo alcuna intenzione di essere divertente. Lo sguardo che incrociò il mio sfrigolava di rabbia. Apparteneva a Barry Bexley. «Lo sapevo che non avresti avuto il fegato di farlo davvero!» sputò fuori con disprezzio. Non mi interessava discutere con lui. Dal palco avevo visto molto bene la sua espressione. Entrambi sapevamo qual era la verità. «Voglio semplicemente che lasci stare Bill Kingsley, tutto qui. Se fossi in te, sarei più preoccupato per me stesso. Forse stasera ti è andata liscia, ma l'anno prossimo non troverai un posto in cui nasconderti, te lo posso garantire». Aveva ragione, ma non mi importava. Ne avevo abbastanza di cercare di passare inosservato. Non volevo più essere il ragazzo invisibile. «Non mi nasconderò proprio», risposi. Restammo lì a fronteggiarci, in un silenzio terrificante. Non mi sarei stupito nel vedere uno di quei cespugli che rotolano nel deserto attraversare lo spazio tra di noi. «Barry, eccoti qui! Ho completamente perso tuo padre. Sembra essere svanito dalla faccia della terra. Probabilmente si è sciolto dal caldo con quel vestito». «Oh, scusa, non ti avevo visto», disse la signora Bexley, voltandosi verso di me. «Ciao!» Era come ritrovarsi faccia a faccia con la mamma di Hannibal Lecter. «Salve!» Possibile che Hannibal avesse una mamma come quella? Era troppo giovane, troppo carina, troppo brillante e allegra. Quando sorrideva, poi, le si illuminava il viso come a una di quelle tipe delle televendite. Mi aspettavo che da un momento all'altro cercasse di rifilarmi qualche portentoso attrezzo per potenziare i miei inesistenti addominali. «Su, Barry, un po' di educazione, perché non mi ripresenti il tuo amico?» Fortunatamente la signora Bexley stava guardando me. Perciò non vide suo figlio contrarre il volto in una smorfia, quasi gli avessero mollato una sventola in piena faccia. «Non è mio...» La signora Bexley rivolse il sorriso smagliante in direzione del figlio. «Questo è... lui è... Ismaele». Barry Bexley pronunciò il mio nome, neanche lo stessero costringendo a ingoiare del veleno. «Ismaele? Che nome delizioso! È piuttosto insolito!» Non so se fu perché sua mamma era così simpatica o perché l'espressione d'orrore sulla faccia di Barry si faceva via via più intensa, ma per una volta decisi di non rinnegare il mio nome. «Viene da Moby Dick, il romanzo. Il narratore si chiama Ismaele. Per questo mi hanno chiamato così, è una lunga storia». «Molto interessante», esclamò con enfasi la signora Bexley, prima che qualcos'altro attirasse la sua attenzione. «Barry, guarda, ecco tuo padre, là in fondo alla sala. Corri a salvarlo dalla signora Armbruster, altrimenti li farà cascare entrambe le orecchie a furia di chiacchierare. Ci vediamo alla porta sul retro. Non ha senso che soffriamo tutti quanti», commentò facendomi l'occhiolino. «Ismaele, è stato un piacere conoscerti. Non ho molte occasioni per parlare con gli amici di mio figlio. Di solito sono tipi talmente taciturni. Forse potresti mettermi d'accordo con Barry e venirci a trovare qualche volta durante le vacanze, sarai il benvenuto». Barry Bexley fece una faccia, come se fosse sul punto di vomitare le budella. Pensai di dargli una mano. «Sarebbe fantastico! Bene, allora mettetevi d'accordo voi due. Però sbrigati, Barry, non credo che tuo padre resisterà a lungo. Ciao, Ismaele. Arrivederci, signora Bexley». Barry Bexley aspettò che la madre si fosse allontanata, poi mi puntò contro l'indice. Gli occhi ridotti a due fessure. Parve lottare per trovare le parole adatte a esprimere le emozioni che lo sconvolgevano. «All'anno prossimo», disse, riuscendo in qualche modo a far suonare quelle semplici parole come la scena dell'allarme di prima di un bombardamento. «Io ci sarò», risposi, e per la prima volta dopo anni sapevo che era vero.
Capitolo 48. Grande. Aggettivo: ampio, enorme, massiccio, insolito o estremo. Esempio: una grande gioia.
Adesso avevo davvero bisogno di un po' d'aria fresca. Signor Lesogno, permette una parola, per cortesia? Quella voce era inconfondibile. Sì, signor Barker. Risposi cercando con sgomento di indovinare quale crimine potevo aver inconsapevolmente commesso. Ho appena parlato con padre Jerome. La cosa non prometteva niente di buono. A quanto sembra, abbiamo ricevuto una telefonata dal padre di James Scooby. E... James sta bene? Lo interruppi senza riuscire a trattenermi. Il signor Barker sollevò le sopracciglia prima di proseguire. Dunque, come stavo per dire, pare che, a seguito di analisi più approfondite, le questioni personali e di famiglia che lo riguardano non diano motivo di preoccupazione. Grande, ma è grandioso, è grande! Grande, aggettivo, ampio, enorme, massiccio, insolito o estremo. Esempio, una grande gioia. Bello, buono, eccezionale, fantastico, sensazionale. Vedo che tutti quegli esercizi di dibattito l'hanno trasformata in un fine oratore, signor Lesogne. Allora James torna l'anno prossimo? Sì, avremo l'esclusivo piacere della compagnia del signor Scooby fin dal primo giorno di scuola. Grande! Bene, signor Lesogne, per quanto avvincente sia la sua spumeggiante conversazione, disse il signor Barker, mentre lanciava un'occhiata furente verso il fondo della sala dove Doug Savage e Danny Wallace erano impegnati in una specie di incontro di lotta libera, sono purtroppo costretto a congedarmi. Devo andare a far cozzare un paio di teste. Grazie per avermi detto di James, signor Barker. Ci vediamo l'anno prossimo. Penso che per il 10° anno ci avrà di nuovo nella sua classe di educazione civica. Grande, borbottò il signor Barker, allontanandosi ad ampie falcate. Mi voltai e mi diressi verso l'uscita. Questa volta neppure un intero plotone di Barry Bexley, armati di bazooka, sarebbe riuscito a cancellare il sorriso dalla mia faccia.
Capitolo 49. La cosa più importante.
Era venuto il momento di intraprendere il lungo viaggio fino al cancello d'ingresso, dove, come stabilito, papà sarebbe venuto a prendermi. Lanciai un'ulteriore occhiata agli ultimi gruppetti di persone sparsi nella sala e non vidi nessun volto noto. Aria fresca, eccomi, finalmente sto arrivando. E sono sicuro che ce l'avrei fatta, se non fosse rimasto vittima di uno scontro frontale con qualcuno che aveva scelto, proprio in quel momento, per rientrare di corsa in palestra. «Ismaele, per fortuna sei ancora qui!» Ignazio Sprindabel aveva un'aria davvero trafelata. «Me la sono portata in giro per tutta la sera e per poco non me la scordavo. La mia vita sarebbe diventata un inferno. Ecco», disse sbuffando e porgendomi una piccola busta. Sopra in verde c'era scritto il mio nome. «Che cos'è?» «Non lo so, non mi interessa. Qualcuno che va alla stupida scuola di quella stupida di mia sorella gliel'ha data. E lei l'ha data a me, perché la consegnassi a te. Te l'ho consegnata, il mio compito è finito. Addio». «Sì, ma... vabbè, ci si vede, Ignatius. E grazie per...» Ma lui si era già dileguato dalla sera. Mi spostai in un angolino tranquillo, dietro una pila di sedie. Rigirai le busta tra le dita. Poi l'aprì e ne estrassi un foglio di carta da lettere giallino. Aveva il bordo decorato di minuscole farfalle ed era coperto di una grafia fitta e ordinata. Scorsi la pagina fino in fondo, in cerca di un nome. E il mio cuore si fermò. Tornai al principio e cominciai a leggere. «Caro Ismaele, se stai leggendo questa lettera, vuol dire che Cynthia Prindabel ha convinto suo fratello a recapitartela. Se no, beh, insomma, diamo per buono che tu la stia leggendo. Immagino ti stia domandando di che si tratta. Lascia che ti spieghi. In febbraio la mia amica Sally Nofke compie 15 anni e mi ha invitato alla sua festa. Vuole che sia una festa mista, ma il problema è che non conosce molti ragazzi. Ed è qui che entri in scena tu. Le ho raccontato di come hai aiutato Marty, che sei l'assistente di un supereroe e tutto il resto, e ne è rimasta davvero impressionata. Sally mi ha detto che sarebbe fantastico se tu potessi venire alla festa, magari portando anche l'uomo razzo, se non è troppo impegnato a combattere il crimine, naturalmente. Lo so che febbraio è ancora parecchio lontano, ma quando ti arriverà questa lettera, io sarò già in vacanza con i miei, in Nuova Zelanda, e non tornerò fino alla settimana prima che inizi la scuola, il prossimo anno. Ho pensato che era meglio darti un po' di tempo per meditarci sopra. Poi, se vi va, mi telefonate e vi spiego tutta la faccenda nei dettagli. Spero che tu e il tuo amico possiate venire. Intanto, tanti auguri di buone vacanze. Kelly Faulkner. PS, che scema! Quasi dimenticavo la cosa più importante. Il mio numero di telefono è 4060-8699. Perciò, fatevi vivi. Chiamatemi, Ismaele.
Capitolo 50. Il mio selvaggio barbarico Yap.
Nulla poteva fermarmi. Schizzai fuori dalla palestra e attraversai di corsa il cortile della scuola e il campo sportivo su cui Peter Chang aveva battuto il Magnon. Continuai a correre finché i polmoni mi bruciarono per lo sforzo e le gambe mi parvero pezzi di legno. E mi fermai solo nel bel mezzo dei campi, dove il fratellino di Kelly Faulkner era stato strapazzato da Barry e compagnia. A quel punto mi accasciai sulle ginocchia, rotolai all'indietro e mi stesi sull'erba fresca, boccheggiando senza fiato. Quando ripresi a respirare, più o meno regolarmente, tirai fuori la lettera di Kelly Faulkner e la rilessi da cima a fondo, nell'intensa luce lunare. Ancora una volta, quella ben nota ultima frase schizzò fuori dalla pagina e mi fece balzare il cuore nel petto. Però mi sbagliavo. Non mi misi semplicemente a urlare, come avevo pensato. Chiusi gli occhi, invece, gettai indietro la testa ed emisi il mio selvaggio barbarico Yaop. Per la prima volta, da un sacco di tempo, mi sentii di nuovo vivo e intero. Ma volete sapere la cosa più strana? Ok, ve la dirò. La cosa più strana fu che, mentre ero là, disteso, con le orecchie colme solo del suono ansimante del mio respiro e l'erba spugnosa del prato che mi teneva a galla, avrei giurato di trovarmi a fluttuare e beccheggiare sulla superficie di un vasto oceano verde. Vi faccio forse venire in mente qualcuno? Avanti, chiamatemi Ismaele, se volete. In fondo, come direbbe il grande Zeta, sono io il vostro uomo.
Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Vi abbiamo proposto la lettura della quinta e ultima parte del romanzo Non chiamatemi Ismaele, di Michael Gerard Bauer. Ci auguriamo che il nostro contributo sia stato di vostro gradimento. A risentirci con altre proposte.